Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, ancora con Spicciolo di Fede e Maria. E abbiamo intervistato settimana scorsa Francesca, una giovane donna di 45 anni, e devo dire la verità, è stato bello per me intervistarla e siamo arrivati a un certo punto della sua vita. Voglio innanzitutto darvi i recapiti in modo che possiate chiamarci, dopo vi faccio un breve riassunto per chi non avesse ascoltato, così ritorniamo dal punto in cui eravamo rimasti la settimana scorsa. I recapiti per i nostri programmi sono: se volete mandare un WhatsApp o un SMS oppure anche chiamare, potete farla 338 52 23 006. Ripeto, per un WhatsApp, un SMS o chiamare, il 338 52 23 006. Se volete invece semplicemente scrivere un'email a info@crcmedia.it. E questo programma sarà anche disponibile nel podcast su crc.fm, per cui se andate sul podcast potete trovare anche la puntata scorsa e ascoltarvela. Intanto però voglio riassumere, voglio dire che Francesca ha 45 anni, come vi ho detto, è nata a Catania da genitori appunto siciliani. Però è venuta al nord all'età di 2 anni, per cui ha perso veramente tutto, perché i fratelli, addirittura un fratello e una sorella, sono nati qui al nord. Sembra una settentrionale, non è rimasto niente. Dice, ma infatti ridendo ha detto la settimana scorsa che le piacerebbe saper parlare, invece ha perso anche il dialetto, che è una cosa bella da non perdere. Conosce l'italiano, comprende tutto ma non lo parla. Una ragazza cresciuta in una famiglia normale, da certi punti di vista un papà che lavorava fuori, la mamma casalinga con questi 3 figli da cui badare, e che si è sempre data da fare, però la facendo dei lavori anche come domestica, come fare mestiere in casa pur di contribuire alla famiglia. Abbiamo avuto un appunto sul fatto che comunque il padre è un uomo un po' maschilista, un uomo che non si è mai dedicato alla famiglia, ai bambini, alla moglie, e i figli stessi, compresa anche la sorella che poi in seguito ha divorziato, e poi ci arriveremo a parlare anche di questo in questa puntata, e anche lei hanno avuto il trauma di un padre che non vedevano in lui atti d'amore nei confronti della mamma. Infatti se la mamma stava male, i bambini non erano accuditi da lui. Una volta tornato dal lavoro fuori casa, dentro casa potevano rimanere anche senza cibo, senza mangiare, una madre stare magari a rigettare o vomitare in una stanza e lui rimanere inerme. Questo ha scioccato molto queste ragazze, che sono cresciute con l'idea che un matrimonio o un rapporto di coppia fosse un autentico disastro, una sfiducia completa negli uomini, tant'è che Francesca non si è fidanzata per niente molto presto. Si è fidanzata all'età di 23 anni, prima ha convissuto con varie paure, poi si è sposata con lo stesso uomo con cui si è fidanzata. Però tornando un po' indietro, è cresciuta normalmente, ha fatto delle scuole per cui poi ha lavorato come segretaria, ma all'età di 16 anni faceva la babysitter a un bambino e per la prima volta ha avuto un episodio orribile, bruttissimo, che però non ha dato una connotazione precisa. Lei si trovava con questo bambino in braccio, ha avuto una fortissima scossa elettrica in testa, e questa scossa è durata qualche secondo e poi non si è più ripresentata fino ai 19 anni. Voglio premettere però che questa bambina piccola, che è cresciuta con un padre così, la mamma aveva una sorella probabilmente, o un parente che era evangelica, e quindi per un certo periodo hanno frequentato la famiglia, lei che era una bambina che fino ai 4 anni è rimasta senza nessuno, senza fratellini, perché ognuno di loro ha 4 anni di differenza, quindi la sorella 4 anni meno di lei e il fratello 8 anni meno di lei. Si ricorda questo episodio della chiesa evangelica, nella quale, siccome la madre faceva sempre delle depressioni postparto, quindi era depressa in quel momento, evidentemente forse la sorellina era appena nata, se faccio bene i conti mentali, e quindi era in questa chiesa evangelica e lei con le manine sollevate, alzate, sentiva la presenza di Gesù, del Signore, e pregava il pastore di quel momento che pregasse per la mamma perché stava male. Dopodiché il padre non ha più voluto, questi episodi si sono chiusi, però Gesù è rimasto nella loro vita, perché la mamma aveva imparato a confidare solo in Gesù, nonostante fosse poi rimasta nel cattolicesimo. Ha sempre parlato loro di Gesù, le ha sempre educate a rivolgersi a Gesù, e Francesca è cresciuta con l'idea che Gesù fosse veramente colui che poteva ascoltarla e col quale condividere i suoi problemi. A 16 anni succede questo, non dice niente alla mamma, però ai 19 si ripresenta di nuovo mentre sta giocando col fratellino, delle scosse così potenti che durano così tanto tempo che veramente lei si spaventa. E a quel punto tutti spaventati insieme a lei la portano al pronto soccorso. Al pronto soccorso fanno degli accertamenti e negli accertamenti scoprono un'anomalia con cui è nata questa ragazza. L'anomalia era una vena che doveva essere molto più piccola, che era attorcigliata sul trigemino, per cui causava delle scosse fortissime elettriche. E hanno trovato una cura farmacologica molto dura, pesante questa cura, e ha incominciato a stare abbastanza bene fino all'età di 33 anni. In questo frattempo ha delle conoscenze con dei ragazzi, prima di questo di Roberto, che poi diventa il marito, ma lei, spaventata dalla relazione tra il papà e la mamma, ogni minima cosa era un motivo per non continuare nessun rapporto, finché non arriva Roberto, un Roberto 5 anni più di lei, ma molto molto ferito da un rapporto precedente, per cui aveva avuto una storia quasi arrivata al matrimonio. Questa ragazza tradisce lui e lui incomincia a diventare cattivo. Quando conosce Francesca, per lui l'idea era solamente di divertirsi. E nel frattempo invece Francesca si innamora di lui, ma quando scopre che lui aveva a che fare con altre due ragazze contemporaneamente a lei, dà a lui un ultimatum e gli dice che deve scegliere. Lui capisce di aver sbagliato e, su suggerimento del suo datore di lavoro, che era molto più giovane ed era una cara amica sua con la quale lei lavorava, lo richiama e iniziano una storia che poi si traduce in una convivenza un po' travagliata inizialmente, perché lei era ancora ferita dalle ferite del papà, quindi trovava in lui dei difetti, li vedeva come giganteschi e c'erano discussioni eccetera. Vanno avanti in questa relazione, che dura un 6-7 anni di fidanzamento, dopodiché si sposano, e lei arriva al matrimonio praticamente con la convinzione che non può avere figli con queste cure massicce che sta prendendo per questo problema che ha. Le cure la fanno stare relativamente bene, però il marito incomincia a volere un figlio. Ed eravamo rimasti a questo punto perché lei resta anche un po' ferita da questo fatto, perché aveva chiarito con lui che queste cure avrebbero causato un feto malformato e si era adattata a questo concetto e non voleva correre questo rischio. E poi ho detto: interrompiamo la puntata, naturalmente, perché era finito il tempo, ma parleremo di questo in seguito. Le avevo fatto una domanda, e cioè se lei era consapevole di essere lei la causa, tra virgolette, perché poi non è che lei è la causa, della mancanza di figli nella coppia, se stesse male o meno. Da un certo punto di vista lei mi ha fatto capire che il fatto che l'avesse chiarito la tranquillizzava, dall'altro, vedendo lui con questo desiderio forte di paternità, in qualche modo la rendeva triste, non era contenta di questo, perché un conto che tutte e due si adattano a una situazione, un conto che l'altro invece pigia sull'acceleratore di avere un figlio. Era finito qua, ha parlato tanto bene, tanto tanto bene della mamma, e abbiamo fatto dei commenti anche in questo: una donna fantastica che ha sacrificato la vita con un uomo anche sbagliato, che tuttora si comporta in questo modo, che non ha dato un buon esempio ai figli e una serenità, ma nonostante questo una donna che è riuscita a seminare amore. E abbiamo dato consigli che se qualcuno si trovasse in questa condizione, anche da solo può bastare con Dio. Noi con Dio siamo la maggioranza. Questo è quello che volevo lasciare ancora oggi come conseguenza anche della puntata scorsa. Tu con Dio sei la maggioranza. Questa è la parola di consolazione, perché puoi fare cose buone con Dio, noi possiamo fare cose buone. E niente, adesso abbiamo proprio poco poco prima che finisca la prima parte, quasi quasi interromperei già col brano musicale per riprendere con qualche minuto in più nella seconda, in modo tale che non la interrompo. Vi lascio al brano musicale, ci troviamo subito dopo, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Francesca,
buongiorno.
Buongiorno a te. Ho fatto il tuo riassunto e sembravi quasi interessata ad ascoltarmi.
Sì, infatti.
Che cosa ha capito lei? Però mi hai detto che è andato bene, tutto non possiamo dire tutti i dettagli di cui abbiamo parlato, però grosso modo abbiamo dato un'idea. Quindi eravamo arrivati che appunto Roberto ti chiede questo e tu sei in questo modo un po' turbata da questo. Quindi cosa succede poi?
Succede che a un certo punto, inizia di notte, incomincio ad avere delle scosse. Nonostante i farmaci, stavo dormendo, incominciavo a urlare, ma urlare durante la notte. Mio marito si alza di scatto, spaventato, perché poi immagina nel silenzio totale sentire un urlo, così. Pensano, chissà che prima che cosa pensano che sto facendo, no? Che la sto ammazzando. E non riusciva, e le scosse non finivano. Se prima duravano 3 minuti, poi si fermavano, avevi il tempo di riprenderti dal dolore della
scossa.
Continuavano. Ho detto, io qua muoio. Continuavano. E continuavano minuti, poi si fermavano, continuavano minuti, e ho detto, io dicevo a mio marito, io muoio. Appena sentivo che arrivava la scossa, perché io sentivo nella mia testa un rumore che faceva tipo tac tac tac, quando sentivo quello, dopo arrivava la scossa.
C'era un preavviso,
sì,
anche?
Però. Quando sentivo quello, sbarravo gli occhi, sta arrivando, e io sono stata anche un mese senza lavare i denti, senza parlare, ogni movimento facciale partiva la scossa elettrica.
Come ha vissuto Roberto questo in casa?
Cercava di... È stato bravissimo. Cercavano tutti di comprendermi, però sai, quando uno sta male...
Non è neanche non sufficiente è che comprendano. Sì,
loro cercavano di dirmi, cerca di stare tranquilla, cerca di non agitarti, però non era questione di ansia. Era un dolore che arrivava.
E certo.
È un dolore che arriva. Non è che io, se mi tranquillizzavo, allora il dolore diventava minore.
No,
arrivava,
no, era una cosa continuativa.
E qualcuno sembra che ti sta pugnalando in continuazione, e tu urli. Tanto che una volta durante il giorno mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso, e io gli dicevo, non possono fare niente al pronto soccorso. Quella scena non me la dimenticherò mai. Mi portano al pronto soccorso, c'è all'inizio del pronto soccorso quello che dice che cos'hai, codice bianco.
Sì, verde.
In quel momento si era fermata la scossa, però io piangevo perché era già reduce da macchina che piangevo che vuole scosse. Fa, cos'è che ha la signora? E io in quel momento sento, tac, tac, sta arrivando. Parte, cominciavo a urlare. Lui, da come mi ha visto, questo ragazzo, gli tremava la mano, da come mi vedeva, come le scosse che avevo, il dolore che stavo provando, e non mi hanno potuto fare niente. E ci hanno detto, mi hanno fatto flebo, e mi hanno detto, la signora deve essere solo, qui ci vuole solo un intervento. E da lì mi hanno aggiunto altri farmaci, oltre a quello che prendevo.
Perché non avevano mai fatto l'intervento?
Io a 19 anni sono andata da neurochirurghi a farmi vedere, quando avevo 19 anni, ma allora nessuno aveva...
Certo, osava affrontare questo discorso chirurgicamente.
Perché era molto...
delicato.
Molto delicato, non nessuno ancora... c'erano casi di questo genere, ancora non si era studiato...
E poi se i farmaci
problema.
Fino a quel punto potevano fare effetto, non vanno a correre rischi. Il problema subentra quando neanche i farmaci più fanno effetto. A quel punto devi rischiare, o fai impazzire una persona
o muori.
Certo.
Infatti io gli avevo detto a mio marito, Robby, non ce la faccio più, preferisco morire. Parlavo con Dio e io non ce la faccio più, Dio, io non ce la faccio più. Piangevo, urlavo, avevo il dolore, e dico, ringrazio Dio che non ho mai detto, Dio, perché hai fatto questo a me.
Mai l'hai fatto?
No, io ringrazio Dio che non ho mai pensato questo. E questo per me, ti ringrazio, perché veramente non ho mai additato Dio di quello che mi è capitato.
Perché la gente di solito lo fa, da colpa a Dio, di tutte le cose che capitano, anche delle loro scelte personali, e tu non l'hai fatto neanche di una cosa in cui non c'entravi niente.
Non l'ho mai fatto.
Invece le persone sbagliano, poi pagano le conseguenze del loro errore, sono arrabbiatissime con Dio, no? Anche se sbagliano loro. E ci sono alcuni che non hanno colpa alcuna, perché sei nata così, come io sono nata con un problema anch'io, e non ho, o come te, non ho mai messo il dito contro Dio dicendo perché hai permesso questo fin dalla giovane età. Non so perché succeda questo.
Non lo so,
però secondo me...
Perché c'è un disegno, perché poi ci porta in certe strade che, con persone che soffrono, dalle quali puoi parlare della sofferenza.
Certo. Ma dovremmo essere capaci un po' tutti a parlare della sofferenza, perché il mondo è nella sofferenza. Mm-hmm. E Gesù è venuto per coloro che soffrono. Chi non soffre per una malattia o non soffre per un problema, soffre per altri problemi, per altre cose. Sì. Tutti hanno la loro parte. In questi giorni pensavo appunto che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. E credo che questo tempo per ogni cosa, per piangere, per ridere, eccetera, eccetera, come dice in Ecclesiaste 3, sia veramente per tutti gli esseri umani. Sì. Non è che magari non capita oggi, ma capita domani. E una persona sta bene oggi e starà male domani. Questa è la vita. E dice che il Signore fa questo perché lo temiamo. E quindi vuol dire che c'è uno scopo anche nel nostro vivere quotidiano, nel nostro comprendere il senso della vita. Comunque tu alla fine arrivi al punto che devono per forza di cose pensare a un intervento.
Sì, però da lì ho girato privatamente vari neurochirurghi prima di capitare dove sono capitata. Ne ho girate un po' e uscivo da quegli uffici che dicevo, che pensavo, sì, ci penso, perché comunque le conseguenze erano molto gravi. Se si sbaglia, erano molto gravi. E quindi avevo paura.
E certo.
Avevo molto paura. Poi un giorno ho detto a mio marito, ritorniamo dove sono andata a 19 anni, vediamo cosa dice lui. Sono ritornata lì, da questo neurochirurgo, e lì già inizia la mano di Dio che mi conduce nella via giusta. Lì c'è già un disegno da lì. E questo neurochirurgo umilmente dice, io non ti posso toccare perché non sono in grado. Ma ci sono due posti dove potrai andare, dove hanno già operato per questo problema. Uno è a Bologna e uno in Germania. Ti dico, visto che siamo in Italia, vai a Bologna. E così presi appuntamento e andai a Bologna. Mi siedo davanti a questo neurochirurgo, a questo professore, ed ero arrivata da lui devastata. Ero devastata da farmaci, cioè praticamente io sbiascicavo, talmente ero drogata di farmaci, talmente addormentata che mi dovevano addormentare questi farmaci nervi, no? Che io ero sul tavolino che sbiascicavo raccontando quello che avevo, con lo sguardo quasi perso, come una drogata. E lui mi elenca le stesse condizioni, le stesse rischi di che hanno, mi hanno elencato gli altri, ma siccome comunque lui aveva già operato, ma il suo tono, non lo so, il suo modo di parlare, il suo tono, io avevo a fianco mio marito e dietro i miei genitori, lo guardo e gli ho detto sì, accetto di operarmi.
Qualcosa ti ha spinto,
sì,
dentro,
ma con una tranquillità. Da tutti gli altri avevo paura, uscivo che avevo paura, dicevo no, non riuscivo a prendere una decisione. Quel giorno ho detto sì, accetto. Lui si alza, mi stringe la mano e mi dice, ok Francesca, ce la faremo, mi ha detto, ce la faremo.
Quasi Dio che ha parlato attraverso la sua bocca, sì.
E mio marito era sbiancato, perché le conseguenze erano brutte,
drammatiche,
e i miei, cioè c'era un silenzio proprio di tomba, proprio quando siamo...
Però tu hai sentito qualcosa di particolare dentro di te?
Sì, io devo dire che non ero agitata, e da lì tutti hanno cominciato. Ancora non ho fatto l'operazione. Ma sei coraggiosa, e sei coraggiosa, ma sei... Io dicevo, guarda che non è questione di coraggio. Quando stai male, quando non ce la fai più, cioè sono due, non ce la fai più, Io non posso
però
vivere.
Perché lì e non da un'altra parte? Io tante volte dico, perché trovare la forza di dire di sì proprio lì piuttosto che altre parti? Dio tante volte parla in modi particolari. Tu allora non avevi ancora avuto un'esperienza di nuova nascita completa, no?
No.
Quindi credevi nel Signore, ma dentro come lo sentivi Dio? Tu anche in questo frangente di vita in cui non avevi donato la tua vita completamente al Signore, come hai fatto poi in seguito, come mi racconterai poi, la sua presenza era viva lo
stesso. Sì, perché adesso ti spiego. Era molto viva, sì.
Ti devo interrompere per il brano musicale, sì. Però dopo riprendiamo. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci nuovamente insieme, vi voglio ricordare i recapiti per i nostri programmi. Potete mandarci un WhatsApp o un SMS oppure anche chiamare al 338 52 23 006. Vi ripeto, WhatsApp, SMS o chiamare al 338 52 23 006. Oppure un'email a info@crcmedia.it e voglio ricordarvi che questo programma sarà disponibile nel podcast su crc.fm. Francesca, eravamo arrivati alla tua decisione di essere operata, sì. Vai avanti perché sono proprio veramente presa da questa storia.
In quell'anno comunque avevo sempre questo desiderio, essendo sempre credente, io parlo sempre con Dio. Comunque io con mio marito mi ero sposata solo in comune e avevo il desiderio di sposarmi anche in chiesa.
Prima di operarti, questo è nato?
Sì, già in quell'anno, prima di operarmi. E io avevo chiesto a Roby, perché da fidanzate avevamo fatto il corso di fidanzamento che si fa nella chiesa cattolica, quindi sotto quell'aspetto noi eravamo già in regola per la chiesa cattolica. Allora prima di operarmi avevo detto, dai, fissiamo la data che io mi voglio sposare in chiesa, perché sai che io credo in Dio. E lui comunque mi ha assecondato e sono andata a fissare la data, che avevo fissato la data per i primi di aprile.
Già quanti anni di matrimonio erano passati a quel punto?
Quattro. Mi chiamano però a fine febbraio, era verso il 22, che mi volevano operare per marzo, al che io accettai e sono andata dal prete. E gli ho detto, guardi, spostiamo la data a maggio, perché non so come sono i primi di aprile, perché devo essere operata a marzo, ed è un'operazione. E lui ha detto, va bene, e l'abbiamo spostata i primi di maggio. Faccio l'operazione. Tutti i miei parenti, quelli che sono evangelici, mia zia, i miei cugini, tutti sono evangelici, da tutti, poi anche da amici, mi arrivavano mentre ero ricoverata all'ospedale di Bologna. La sera prima mi arrivano tanti messaggi, passi della Bibbia.
E tu la leggevi la Bibbia a quell'epoca?
Mio zio, quando mi sono sposata solo in comune, il marito della sorella di mia mamma mi aveva regalato la Bibbia, la sua Bibbia, e ogni tanto la leggevo. Mi arrivavano questi passi. In quel reparto io ho fatto amicizia con tantissime persone peggio di me, con tumori. Ho fatto amicizia con una persona che io allora avevo 34 anni e lei mamma di tre figli, 39 anni, un tumore dentro il viso, l'hanno aperta tre volte in viso con questo tumore. Lei è andata con Dio. Lei doveva subire quell'intervento. C'erano tante persone, ma tante persone che stavano male. Io ricevo questi messaggi. La sera io mi trovo nella stanza con tutte queste donne, perché il giorno dopo io, questa mia amica, che siamo diventate amiche, e altre, alla mattina alle 7 dovevamo essere operate. Tutte tranquille. Dio lì già stava operando, ci aveva dato una tranquillità. Non ridavamo, scherzavamo. Se passavano i medici dicevano, ma questi devono subire un intervento domani, così pericoloso, uno peggio dell'altro. La mattina mi dovevo alzare alle 6, lavarmi con un prodotto particolare e loro poi mi avrebbero preso, no? Mi sono alzata, mi sono lavata e mi sono riaddormentata. Sono arrivati a prendermi con la lettiga, mi hanno preso dal letto e mi hanno rimesso sulla lettiga per portarmi giù. Mi hanno fatto una puntura che serve per
per rilassarti, una preanestesia.
Sì. Ma io non sono arrivata neanche alla porta, che già dormivo. Quindi io non ho visto più niente, non sono arrivata neanche fuori dalla porta della mia camera, io già dormivo. Talmente era forte la mano di Dio. Le preghiere forti di tutti, mi operano. E mio marito mi dice, questo me lo racconta però dopo 6 mesi dall'operazione, mi dice che ha pregato, che lui, noi abbiamo sempre parlato di Dio, io e mio marito. Però lui diceva sempre, ma se Dio c'è, perché non si fa vedere come tanti dicono? E gli spiegavo, guarda che Dio si fa vedere in tanti modi, si può vedere attraverso una persona, attraverso una malattia, non si fa vedere come dici te, a comando. E ritorno, prega mio marito, salva mia moglie, salvala, ma prenditi qualcosa di me, ma salvala. Io, dopo tante ore di operazione, l'operazione va bene. Quando sono venuta su, ha detto che piangevano perché ero in una condizione un po'... perché mi avevano spostato il cervelletto. Sono arrivati al punto dove sono arrivati, dove c'era lo scontro tra vena e nervo. Hanno srotolato la vena dove hanno potuto, perché se si spezzava quella vena io ero finita.
Certo.
Ero finita. Le conseguenze erano disastrose.
Certo.
Hanno staccato dei muscoli del collo, l'hanno usati come ammortizzatore tra vena e nervo, in modo tale che non si toccassero. Quindi già
un intervento,
sì, perché già spostando, poi ho perso un liquido che abbiamo tutti, ho dovuto imparare a camminare, dopo 3 giorni ho imparato a camminare perché non riuscivo più a camminare. L'operazione quindi va bene, il professore mi toglie tutti i farmaci, tutti completamente. E a un certo punto torno a casa, la convalescenza è stata
dura
perché comunque poi ero sempre giù, ero così, non ridevo più e tutti, ma perché non ridi, ma perché no? Forse era l'effetto dell'anestesia che mi rendeva così, non lo so.
Forse anche i farmaci tolti, chissà che cosa.
Ma non lo so, infatti, ero tutta, io che sono sempre sorridente così, no? E comunque è stata, per riprendermi c'è stato un bel po',
certo.
Un bel po'. E a un certo punto arrivo a casa e ad aprile, era i primi di aprile, che noi dovevamo sposarci i primi di aprile, che avevo fissato la data del matrimonio. Prima, ed era Pasqua, c'era Pasqua di mezzo, mio marito compie gli anni il 10 aprile. Mio marito a fine marzo sta male e piscia rosso. Andiamo al pronto soccorso, io ancora con i punti qua in testa, gli fanno l'ecografia e poi lo mandano, guarda, urgentemente fai l'TAC. Mio marito aveva un tumore al rene.
Falla vivere e porta via qualcosa di me.
Ti ricordi?
Sì.
Falla vivere, ma porta via qualcosa di me.
Ha portato via un rene.
Un rene. Vado dal prete e dico, guardi, dobbiamo spostare la... Adesso sembra quasi una forma comica perché abbiamo spostato di nuovo la data del matrimonio. e gli ho detto, guardi, mio marito ha un tumore. Questo ha sgranato gli occhi, ma veramente, ma cosa vi sta capitando, no? E faccio, dai, fissiamo questa data, vediamo se è la volta buona, no? Mio marito sta bene. Tolto il rene, non ha dovuto fare chemio, non ha dovuto fare niente.
Non so neanche se sul rene, togliendo un rene, si può fare la chemio, perché mio marito ha avuto il tumore al suo rene e non potevano fare la chemio.
No, comunque, lui ce l'aveva dentro,
sì,
il tumore era dentro, quindi non ha intaccato neanche gli organi. E quindi
è stato asportato.
E basta. È stato asportato e basta.
Prende farmaci o?
Niente.
Vive con un rene solo.
Vive con un rene solo. deve fare i suoi controlli annualmente.
Non ha bisogno di insulina, niente, tutto a posto.
E quindi io ho detto a mio marito, adesso, perché lui poi mi ha detto...
Non insulina, scusa, perché...
La dialisi.
No, c'è adrenalina.
Ah, no, non niente. Dio, lui ha fatto una richiesta, Dio lo ha esaudito, infatti lui adesso dice, devo stare attento a parlare con Dio. E faccio, adesso sai che c'è, hai sempre chiesto, se c'è Dio di farsi vedere, adesso sai che c'è.
Ma l'ha capito, che l'ha capita questa cosa?
Sì, lui. Però questo ancora non l'ha portato a convertirsi.
Arriverà.
Capito?
Arriverà.
E quindi io questo non mi demordo.
Certo.
Non demordo, capito?
Adesso mandiamo un brano musicale e poi nell'ultima tranche mi racconti...
La parte più bella.
La parte più bella. Perché adesso abbiamo parlato di dolore e tutto, ma poi c'è stata la tua rinascita, no? In tutti i sensi.
Sì, sì.
Compreso il bambino, certo, che hai avuto. Ci troviamo tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci tornati insieme. E allora a un certo punto della tua vita lui ha avuto questo intervento, ma siete riusciti finalmente a sposarvi o no, ragazzi?
Siamo arrivati davanti a questa chiesa, al centro di Desio, a fianco a quella lì grande. C'è questa chiesa più piccola. Tutte e due, io vestita normalmente, con un vestito più elegante, però normale, lui molto dimagrito appunto per
il tumore,
per questo tumore, ed è stato emozionante perché io ho sentito la presenza di Dio.
Hai rinnovato il patto, ma davanti a Dio stavolta.
Mamma mia, ma è stato, e anche lui era emozionato. È stato bellissimo, è stato.
Dopo questa disavventura di quasi morte per tutti e due, avete rinnovato il patto del vostro amore, diciamo.
Sì,
così.
Sì, 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 sì. E comunque il nostro desiderio adesso era quello di avere... ecco, io vado a ringraziare sotto una tenda evangelica. C'era il pastore Pedisano Giancarlo della chiesa dove vado io, evangelica, e vado e loro mi dicono vai al microfono perché volevo ringraziare per le preghiere di tutti.
Ah, ecco perché cosa ti ha spinta,
ecco,
dentro.
Sono andata in questa tenda e lui fa vai al microfono, io come vado al microfono, lo bordò e faccio volevo ringraziarvi tutti quanti perché avete pregato per me, e raccontando la mia testimonianza di quello che mi era successo, che l'operazione era andata bene, e quindi volevo ringraziarvi. Mi siedo, avevo il pastore davanti a me, a un certo punto si gira, mi prende la mano e mi ha detto, non mi ricordo più neanche quello che mi ha detto, mi ha detto dai il tuo cuore a Gesù, ma come me l'ha detto ho sentito un forte il cuore che bolliva. Da lì è nata la mia forte conoscenza di seguire Cristo. Allora facevo 6 mesi il martedì per la scuola, cioè lo studio della Bibbia, e la domenica andavo alla chiesa cattolica. 6 mesi, dopo 6 mesi sono andata sola nella chiesa evangelica e lì ho deciso di battezzarmi. Ma fumavo, avevo un brutto vizio e mi sentivo sporca, perché nonostante Dio mi aveva salvato, mi aveva guarito, aveva messo la sua mano nell'operazione, non riuscivo ancora a smettere di fumare e mi sentivo sporca. E allora prima di battezzarmi, grazie a Dio, perché io da sola non riuscivo, dalla notte al giorno io mi sono svegliata, mio marito fuma, che appena acceso la sigaretta e faccio bravi, mi viene a vomitare, ti puoi spostare? Sentivo il vomito, senza di nausea, cose non normali, umanamente non sono normali per chi smette di fumare così
istantaneamente.
Cioè, io adoravo, a me piaceva fumare, tanto che mio marito diceva ma se hai fumato fino a ieri sera, mi ha detto, ma se sei... mi diceva tossica a me, perché io arrivavo alle 8 di mattina in dita che avevo già fumato 4 sigarette. Faccio Roby, te lo sai che io, perché lui poi sa queste cose, le ha vissute con me, quindi le testimonianze lo sa, non sa, non ha visto che era una finzione,
certo,
perché io lui, e quindi lui ho avuto anche questa liberazione dal fumo, da parte di Dio, istantanea. Vado a raduno di preghiera a giugno in Val d'Aosta. Il 15 torno dalla Val d'Aosta, da questo raduno. Il 15 concepisco Alex come premio, come dono. Ci ha dato un figlio.
Ti ha fatto anche smettere prima di fumare.
Mi ha fatto smettere prima di fumare. Io sono stata operata il 2 marzo. Mio figlio è nato il 3 marzo.
Non sono coincidenze, no?
Cioè, adesso mio figlio, perché mi dice sempre: mamma, io voglio un fratellino. Se piange, c'ha quasi 7 anni, fra un po'. E gli faccio: guarda, lo so che non lo capisci, la mamma ha avuto... Già tu sei un miracolo per la mamma. Se non è arrivato un altro fratellino subito, faccio... Guarda, la mamma si impegnerà a non farti sentire solo, perché cerco di impegnarmi ad avere amichetti.
Ma adesso non arrivano più?
Anche perché ho 45 anni, sono stanca, non ce la farei, non ce la farei. E poi... io ho voluto che arrivasse subito, anche per averlo vicino a lui, perché avevo già 39 anni quando ho avuto,
certo,
Alex.
Cioè
ero già abbastanza grande. Non è arrivato, va bene così. Già, io ho già tanto. Non vado oltre a quello che se non è arrivato, non è arrivato.
Certo, ma tu hai cercato di non averlo o non è arrivato?
No, non è arrivato. Io ho chiesto al mio marito che volevo, io lo volevo, lui si spaventava. Questa volta era al contrario. Ah. Era lui che si spaventava, però non... Dopo superati i 43 anni, basta, no? Ho detto io
mi
basta.
Spieghi adesso, abbiamo 4 minuti di tempo, visto che la tua storia è così bella, no? Ma che cosa è cambiato dal tuo modo di concepire Cristo dentro di te prima, dai 4 anni a quando ti sei battezzata, a quel momento, fino a quel momento in cui l'hai accettato e hai avuto la rivoluzione nel cuore? Qual è stata la differenza tra la parte precedente, per quanto tu credessi,
da
e quando la parte
ero
dopo? Sì, no, cioè, tu hai avuto sempre Cristo nella tua
sì,
vita.
Sì, però da quando ero, come
sì,
arrivo da cattolica,
da cattolica ad adesso, qual è stata
adesso
quella differenza?
Sento lo Spirito Santo dentro di me. Sento Dio dentro di me. Quando preghi, la comunione è più forte. Ci sono dei momenti, anche come ieri sera che c'è stato Mango, c'è stato
un missionario pastore.
Sì, in Albania. È stata così forte la presenza che a volte sembra che a volte senti Dio che ti abbraccia e senti il peso, il tuo peso. Le difficoltà ce le avremo sempre, ma con Lui le superi. Nonostante ci sono stati vari problemi di lavoro, altri problemi, ma con Lui li superiamo. Con Lui li superiamo in qualsiasi modo. Lui non ci fa trovare mai a terra. Trova sempre la soluzione per noi. E l'unica potenza che abbiamo noi è nella preghiera.
Tu hai visto il successo della preghiera e quello che ha causato anche in te, quando chiese intere hanno pregato prima dell'intervento, c'è una tale potenza.
La preghiera,
no?
È la potenza. Da lì la preghiera è potenza.
Mi hai detto prima, sì, mio marito non ha ancora accettato completamente di vivere la fede come l'avevo io,
sì.
Anche se chiaramente si è pregato Dio... ci crede? Probabilmente è una questione di scelta, di dedicarsi al Signore, perché
sì,
comunque una persona che poi sceglie ha una vita completamente diversa.
Sì.
Non sei più che tu decidi della tua, no, vita, ma è Dio che decide della tua. Forse non è neanche questione, c'è ancora il desiderio di egoismo,
sì,
di vivere per se stessi.
Brava.
E questo è di dire: faccio quello che voglio io, ci credo, ma in queste regole, perché le vedono come regole, non ci voglio entrare.
E questo
è il problema di chi, perché dobbiamo morire noi stessi, sì. Poi la vita non ci appartiene più, appartiene al Signore, quindi quello che Lui ci dice di fare facciamo, ma chi dà il cuore al Signore lo fa volentieri, no? Chi invece è ancora sulla linea di dire: mi tuffo o non mi tuffo,
sì.
Tu Però mi ha detto una frase molto bella, mi ha detto: io so che la preghiera è potente e arriverà anche questo momento. Noi ci aspettiamo che una persona si converta nel momento del dolore. Sai, mi infastidisce molto quando dicono già quelli che poi accettano il Signore o diventano evangelici perché sono all'ultima spiaggia, e quindi dicono lo accettano perché poi non hanno, magari davanti a un'infermità, una malattia. Non è vero, io ho visto testimonianze che l'hanno accettato per tutt'altro, magari era il momento in cui stavano meglio nella vita, però Dio si è fatto conoscere in quel momento, quindi ha passato un tumore tuo marito e poteva essere quello al momento, non lo è stato, chissà che cosa sarà.
Io mi sono convertita dopo che sono stata operata,
e quindi
io ho ringraziato per le preghiere e basta, però lì è, da lì è nato. Quindi.
Però abbiamo detto, sai quella frase che abbiamo detto, getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo tu lo raccoglierai, nella prima puntata che abbiamo fatto io e te, nel senso che quel semino era stato piantato da te, cioè da Dio in te, molto da bambina, 4 anni già lo glorificavi, e poi tu la conversione totale l'hai avuta a 33 anni, come insomma l'età della crocifissione di Cristo. Tutti quegli anni non è che tu sia stata senza Dio, ma quel seme lavorato,
era lì messo lì dentro la terra ancora.
Dentro la terra, ancora non era venuto fuori l'albero, la fioritura di questo seme. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. La preghiera è potente.
No, la preghiera è potente. È potente la preghiera.
Se ti lascio qualche secondo da dire a coloro che ci stanno ascoltando, che cosa vorresti lasciare in questo momento? Una cosa tua, che diresti se hai la possibilità di parlare a tanta gente?
Di non scoraggiarvi, e nei momenti bui, tristi, difficili, quando siete nella vostra cameretta, inginocchiatevi e parlate con Dio come se fosse un vostro amico, un vostro pastore, e vi accorgerete quanto è forte il suo amore per noi. Lì vi accorgerete che lui aprirà non un portone, tanti portoni, ma noi dobbiamo sempre piegare il ginocchio a lui e noi vedremo la sua gloria.
In modo semplice, dico, come faccio a conoscere Gesù? Sì. Chiuditi nella stanza, inginocchiati, chiedi a Dio di farsi conoscere da te e apri il tuo cuore perché si possa far conoscere. Sì. Tutto qui, semplice, una cosa semplicissima. Mm-hmm. Non c'è una liturgia, non devi fare preghiere preformate,
no.
Devi solo parlare come se fosse il tuo pastore, come se fosse il tuo padre, come se fosse il tuo più caro amico, solo questo. Ti ringrazio. Grazie della tua testimonianza,
grazie a
di
esserti
aperta così tanto anche in queste puntate, di aver offerto te stessa così su un piatto. So che qualcuno ha ricevuto. Ti
Amen.
Ringrazio infinitamente, un abbraccio a tutti da Maria.
Grazie a voi e buona giornata a tutti, che Dio vi benedica.
E da Francesca, ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.